libero, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Margherita Andri recensisce Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi.
Nell'autunno del 1995, dopo aver dato le dimissioni dal mio ultimo incarico accademico, decisi di farmi un regalo e realizzare un sogno. Chiesi alle 7 migliori studentesse che avevo di venire a casa mia il giovedì per parlare di letteratura. Erano tutte ragazze, dato che, per quanto si trattasse di innocui romanzi, insegnare a una classe mista in casa propria sarebbe stato troppo rischioso. Spesso mi divertivo a punzecchiare le mie studentesse e, citando gli anni fulgenti di Miss Brody, di Muriel Spark, domandavo: chi di voi mi tradirà? Essendo pessimista per natura, ero certa che almeno una mi si sarebbe rivoltata contro. Massa mi fece notare che io non ero affatto Miss Brody e loro, beh, loro erano quello che erano. Mi rammentò inoltre una delle mie raccomandazioni: non sminuire mai, in nessuna circostanza, un'opera letteraria, cercando di trasformarla in una copia della vita reale. Ciò che cerchiamo nella letteratura non è la realtà, ma un'epifania della verità. Eppure credo che se dovessi disobbedire ai miei stessi ammonimenti e indicare il romanzo che meglio di ogni altro riflette la nostra vita nella Repubblica Islamica dell'Iran, non sceglierei gli anni fulgenti di Miss Brody, e nemmeno 1984. Semmai, Invito a una decapitazione di Nabokov, oppure, meglio ancora, Lolita. Azar Nafisi è la protagonista e autrice di Leggere Lolita a Teheran, romanzo scritto proprio in prima persona e ambientato nell'Iran degli anni 90, edito da Feltrinelli nel 2004. Nafisi è una professoressa che ad un certo punto della sua carriera accademica decide di abbandonare l'università e seguire una sua vocazione. Invita a casa sua alcune delle studentesse migliori, poche e selezionate, e con loro crea un piccolo seminario clandestino di letteratura. Fuori, Teheran è attraversata da tensioni, controlli, violenze. Dentro quella casa, invece, si leggono romanzi. Romanzi occidentali, proibiti, considerati pericolosi. Attraverso nomi come Vladimir Nabokov, Scott Fitzgerald, Henry James e Jane Austen, Nafisi prova a fare due cose insieme: recuperare il suo mondo perduto e allo stesso tempo capire quello che le sta succedendo intorno. E proprio il romanzo Lolita diventa la chiave di lettura più potente, rappresentando una sorta di metafora della Repubblica Islamica. Gli Ayatollah hanno infatti compiuto esattamente ciò che Umbert ha messo in atto con Lolita, privandola della sua libertà e plagiandone l'esistenza a suo piacimento. In entrambi i casi, alle vittime viene confiscato il diritto stesso alla vita, mentre il progetto di una mente malata riesce ad avere il sopravvento. Per l'autrice, leggere e discutere di romanzi proibiti, perché considerati simbolo della decadenza occidentale a Teheran, non è solo un semplice gesto di insubordinazione o di protesta, ma rappresenta piuttosto il riscatto della letteratura come strumento di emancipazione. E allora leggere non è più solo leggere, diventa un atto di resistenza, un modo per riprendersi se stesse. Se mi rivolsi ai libri, fu perché erano l'unico rifugio che conoscevo, ciò di cui avevo bisogno per sopravvivere, per proteggere una parte di me stessa che sentivo sempre più in pericolo. Ero come l'ambasciatore di un paese inesistente, venuto a reclamare con la mia piccola collezione di libri e la mia sporta di sogni un paese che credevo mi appartenesse. Quello che troviamo in questo romanzo è uno dei più toccanti atti d'amore per la letteratura mai professati. Qui i libri non sono un lusso, ma un rifugio. Nei momenti più bui diventano una presenza concreta, qualcosa che tiene insieme, che dà la forza, anche mentre fuori ci sono i raid e i bombardamenti. Leggere Lolita Teheran, dunque, diventa molto più di un racconto. È una risposta silenziosa a ogni forma di oppressione e un inno al potere salvifico dei libri e della letteratura. Tanto più, infatti, viene sottratta all'uomo la possibilità di sognare, tanto più forte diviene l'immaginazione. E più la realtà si fa intollerabile, più la fantasia diventa uno spazio di libertà. La mia fantasia ricorrente è che alla Carta dei diritti dell'uomo venga aggiunta la voce diritto all'immaginazione. Ormai mi sono convinta che la vera democrazia non può esistere senza la libertà di immaginazione e il diritto di usufruire liberamente delle opere di fantasia. Per vivere una vita vera, completa, bisogna avere la possibilità di dar forma ed espressione ai propri mondi privati, ai propri sogni, pensieri e desideri. Bisogna che il tuo mondo privato possa sempre comunicare col mondo di tutti. Altrimenti, come facciamo a sapere che siamo esistiti? I fatti concreti di cui parliamo non esistono se non vengono ricreati e ripetuti attraverso le emozioni, i pensieri e le sensazioni. In Iran, la libertà più semplice, quella di essere se stessi, viene negata. È questo il punto da cui parte Azar Nafisi. Eppure, dentro i libri qualcosa resiste. Le parole creano legami, tengono insieme le persone, offrono un modo per non cedere. Solo attingendo a questo tesoro prezioso dei libri è possibile trovare le risposte e la forza per sopravvivere e reagire. Nafisi, in questo libro, ci fa vedere quindi degli spiragli e ci racconta di chi, in Iran, nonostante il clima di violenza, di proibizione, di terrore, rifiuta gli obblighi imposti continuando a ragionare con la propria testa e a combattere per una vita migliore nel proprio paese. Ci viene raccontata la lotta fatta da alcune delle donne vicine a lei, che hanno provato fino alla fine ad opporsi e a rigettare l'obbligo del velo. Ci viene raccontata la volontà di non arrendersi, la voglia di vedere ancora uno spiraglio di normalità. Non è una ribellione spettacolare, è qualcosa di più fragile, ma anche più ostinato, il rifiuto di non arrendersi. E oggi, mentre sentiamo parlare spesso dell'Iran, questo libro ci costringe a fare una cosa rara, capire, non solo ascoltare. Un romanzo non è un'allegoria, dissi verso la fine della lezione. È l'esperienza sensoriale di un altro mondo. Se non entrate in questo mondo, se non trattenete il respiro insieme ai personaggi, se non vi lasciate coinvolgere nel loro destino, non arriverete mai a identificarvi con loro e non arriverete mai al cuore del libro. È così che si legge un romanzo, come se fosse qualcosa da inalare, da tenere nei polmoni. Dunque, cominciate a respirare. Con questa citazione finale vi auguro, come diceva la mia adorata mamma, buona lettura e buona vita.
Avete ascoltato Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi, la recensione a cura di Margherita Andri. Libero, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.